Stiamo entrando nel triduo pasquale, in questi momenti che sono i momenti più importanti dell'anno liturgico, importanti della nostra fede. E un bel modo per vivere questi giorni, queste ore, e provare a viverli minuto per minuto con Gesù. Perciò permettimi all'inizio di questa meditazione di dire più o meno che sta succedendo in questo momento, che sta succedendo nei vari ore della giornata. Fra qualche minuto, forse già gli apostoli stanno preparando la cena di Pasqua. Gesù ha detto: troverete un tizio con la brocca, e vi andate, dice: dov'è la sala dove posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli? E li preparerà e ci metteranno un po' di tempo a preparare la cena di Pasqua per tutti gli uomini, figurati, cioè, no? Quindi ci avranno messo un po' più di tempo di quello che era lecito aspettarsi. La cena di Pasqua sarà iniziata intorno alle 7:30, finita alle 7:30, puoi immaginare che Gesù inizia questa cena con un lungo discorso che riporta San Giovanni, sarà durata un'ora e mezza, più o meno entro le 9. Tempo di andare al Getsemani, ci si mette una mezz'oretta. Se sei andato a Gerusalemme, sai che dal Cenacolo all'Orto degli Ulivi ci vuole una mezz'oretta a piedi, andando piano. Alle 9:30 arrivano al Getsemani, 3 ore di preghiera di Gesù nel Getsemani, si fa mezzanotte e mezza, e quando più o meno l'arrestano. Lo portano da Caifa, processo ebraico, sarà durato quanto? Un'oretta e mezza, tutto quanto, da quando l'hanno preso fino a quando finisce il processo ebraico, dalle 2 mettono Gesù in carcere, in una stanza riservata apposta per questo nella casa di Caifa. E sarà rimasto là fino a quando? Fino più o meno alle 5:30 di mattina. Dopodiché l'avranno portato da Pilato, giudizio romano, e intorno alle 6 di mattina Gesù va da Erode. Torna subito, tutto quanto più o meno così, e intorno alle 9 inizia la Via Crucis, c'è cioè la condanna a morte, inizia la Via Crucis di domani mattina. Sappiamo che dalle 12 alle 3 Gesù è sulla croce, alle 3 muore, intorno alle 5 lo mettono nel sepolcro. Perché ti ho detto questi orari? Perché tu è bello in questo periodo, in questi giorni che stai passando qui a Roma, provare a fargli compagnia al Signore momento per momento. E quindi è bello provare a immaginare, no? Cioè adesso Gesù starà parlando con gli apostoli mentre alcuni sono andati a preparare per la Pasqua, no? E così provare ad aprirgli il tuo cuore, provare a fargli compagnia. Perché come stava Gesù? Che cosa c'era nel tuo cuore, Signore? Durante quelle ore. È una domanda che mi è venuta in mente quando pensavo a questa meditazione, no? E anche perché è stato il modo con cui personalmente sto vivendo questo triduo pasquale. Che ci aveva Gesù nel cuore? E c'è una cosa che ho notato, e che ti volevo un po' condividere, no? Che è questa. Vangelo di San Giovanni. Non vi preoccupate, volete servi qua, non c'è problema. Vangelo di San Giovanni. Appena Giovanni raccontato dell'entrata di Gesù a Gerusalemme, Domenica delle Palme, ok? E ci sono dei greci che vogliono vedere Gesù, vanno dagli apostoli. Gesù dice delle cose bellissime, poi a un certo punto dice: adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Domenica delle Palme abbiamo questa piccola indicazione. Il cuore di Gesù è turbato. Avere il cuore turbato, il termine greco vuol dire che è in disordine, che c'è del disordine nel cuore. che Gesù è dispiaciuto, preoccupato, un briciolino di tristezza. Inizia già la Domenica delle Palme. Poi si arriva all'ultima cena e anche lì San Giovanni, che come dire è l'apostolo adolescente, quello più vicino al cuore del Signore, e lo dice esplicitamente, è l'unico che ne parla, dice, dette queste cose, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò, in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. Ancora una volta turbamento, questa volta profondamente turbato. E il Signore, alcuni esegeti interpretano questo profondamente turbato col fatto che Gesù scoppiò a piangere. Questo spiegherebbe l'agitazione che Leonardo rappresenta nell'ultima cena. E certo, stai pranzando e cenando con Gesù, cena di Pasqua, uno scoppia a piangere, così come si dice dalle parti mie, buena buena, cioè così, no? E tu dici, no? E quindi chiaramente l'agitazione che sta succedendo. Poi Gesù, finito il lungo discorso dell'ultima cena, va nel Getsemani. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedetevi qui mentre io vado là a pregare. E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: la mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me. È la prima volta nella storia dell'umanità che Dio chiede aiuto agli uomini. Che Dio chiede aiuto perché ha paura come un bambino ha paura del buio. Restate qui, vegliate con me. Ed è quello che, Signore, vogliamo fare in queste ore, soprattutto quando questa sera andrai a... Magari se lo farete, spero, no? Andate a vedere nelle chiese Gesù, no? Non sono i sepolcri, sono l'altare della reposizione, poi chiamate pure sepolcri, basta che ci capiamo, no? E che cos'è che dovete pensare? Perché la Chiesa veglia questa notte? Perché si veglia? Perché Pietro, Giacomo e Giovanni hanno dormito. E per riparare a quel sonno di quei tre, per tutta la storia, fino alla fine dei tempi, il Giovedì Santo, la Chiesa veglierà per fare compagnia a Gesù. Signore, non vogliamo lasciarti solo. Il cuore di Gesù è turbato ed è un turbamento che dura da tempo, da giorni, giorni, giorni. Certo, se gli apostoli fossero state delle apostole, probabilmente se ne sarebbero accorti. Ma quelli sono apostoli. Verosimilmente se ne ammazzano, non si saranno manco resi conto di come stava Gesù. E questo, Signore, mi fa chiedere perché, Signore, eri turbato? Perché il tuo cuore ha bisogno? Uno dice, vabbè, Gesù ha paura di quello che succederà durante la passione, ha paura. Sì, è vero, può essere questo, Signore. Sicuramente la prospettiva della sofferenza fisica sicuramente avrà impattato sul tuo cuore. Ma pensaci tu bene, quando è che il tuo cuore è veramente turbato? Se tu hai un problema anche fisico, un problema che stai male, ma sei circondato dalle amiche, sei circondato da persone che ti vogliono bene, il tuo cuore non è turbato. Ti fa male la testa, ok, ti fa male la testa, ti fa male la schiena, ok, ti fa male la schiena. Ma non sei turbata. Il turbamento è sempre perché ci si sente soli. È sempre perché, Signore, c'è l'amore che non viene riconosciuto come tale. Se tu pensi ai momenti di maggiore turbamento nella tua vita, sono sempre stati quelli in cui il tuo amore non è stato riconosciuto come tu pensi che avrebbe dovuto essere. Vuoi bene a quella persona e sembra che quella persona non se ne accorga. E Sembra che quella persona non si renda conto di quello che nel tuo cuore stai facendo per lei, per lui. E allora il cuore si turba, allora rimane addolorato, triste. E questo, Signore, lo capiamo, si capisce perché basta vedere come gli apostoli hanno reagito agli annunci della passione. Sono quattro volte, Gesù quattro volte dice nel Vangelo, no? San Matteo le riporta tutti a quattro, è l'unico, gli altri ne riportano soltanto tre. Quattro volte dall'annuncio della passione. La prima volta, no? E riporto la versione di San Marco che è la più divertente, ma sono abbastanza simili. Dice, a un certo punto cominciò a insegnare, diciamo, dopo aver detto la gente che dice che io sia, dice, ma voi chi dite che io sia? Pietro gli rispose, tu sei il Cristo, il Messia. E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto, prima annuncio della passione, ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Cioè, viene un'amica tua, mettiti nei panni, viene un'amica tua che dice, guarda, io fra qualche giorno morirò. Ok, poi risorgo. Però soffrirò un sacco, sarò abbandonato, sarò sfottuto, sarò preso in giro, sarò trattato male, no? Poi risorgerò. Tu che ti aspetti che questa amica faccia? Oh, ti dia un abbraccio, ti dice, vabbè, ti sto vicino, cioè, dai, coraggio, cioè, no, 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 una parola di incoraggiamento, un qualche cosa, no? Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma si mise a rimproverare Gesù perché aveva detto che sarebbe morto. Ma egli voltatosi e guardò i discepoli e rimproverò Pietro e disse: va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. No, qualcuno mi ha sentito lo sa, cioè, qua il verbo greco che viene usato per rimproverare è il verbo che è epitimao. Epitimao è un verbo fortissimo in greco. Praticamente dopo si passa alle mani, cioè è la forma verbale più forte, poi si passa alle mani. Quindi, qui da perfetti. No? Gli ebrei sono più terroni dei terroni, quindi, cioè, quindi da perfetti meridionali stanno urlando. Quindi Giovanni, quando Gesù deve dire non dite a nessuno che sono il Messia, non è che dice raga, no, no, perché dice ordinò loro severamente, epitimao, sta urlando Gesù. Ragazzi, non si dice a nessuno questo, chiaro? E quando Pietro si mette, lo prende in disparte e si mise a rimproverare, Pietro urla a Gesù. A Gesù urla a San Pietro. Bella litigata in perfetto stile meridionale. Dopo il primo annuncio della passione, cioè Gesù ha appena detto che deve morire e che cosa succede? Una litigata. Secondo annuncio della passione. Poco più avanti, e San Matteo che lo rivede, dice: mentre si trovavano insieme in Galilea, Gesù disse loro: il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma il terzo giorno risorgerà. Ed essi furono molto rattristati. E nessuno che gli dice niente. Si intristiscono, quasi ad aumentare la sofferenza di Gesù. Terzo annuncio della passione, sempre San Matteo. Mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i 12 discepoli e lungo il cammino disse loro: ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani perché venga deriso e flagellato e crocifisso. Qua dice esplicitamente come muore, sulla croce, come un malfattore, perché era un patibolo la croce. E il terzo giorno risorgerà. Cosa succede dopo questa terza volta? Si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Gli chiede la raccomandazione per i figli, che possono sedere l'una a destra e l'altra a sinistra nel suo regno. E ne uno che gli dice, Gesù, di qualcosa, di qualcosa, di qualche cosa, Gesù. Quello ti ha appena detto che non è crocifisso sulla croce, una morte terribile. Ma digli qualcosa. Zero. Dice, quella là è chiedere la raccomandazione per i figli. La quarta volta che la riporta soltanto San Matteo, che è la più commovente di tutte. Perché, terminati tutti questi discorsi, Gesù disse ai suoi discepoli, voi sapete che fra 2 giorni è la Pasqua e il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. Dice un po' di come è turbato il cuore di Gesù. Non parla della resurrezione. Vede soltanto la crocifissione. Ehi, Gesù è vero uomo. Non è una specie di pupazzo. Il cuore di Gesù è turbato perché nessuno si sta rendendo conto di quello che sta succedendo, eccetto Maria. Però la mamma ce l'ha lontana, la mamma non è nell'ultima cena. Maria ricomparirà nel momento cruciale sulla Via Crucis, ricomparirà sotto la croce, ma sapeva che doveva lasciare spazio alla nuova famiglia che Gesù si era formato con i suoi apostoli. Ma quegli uomini che hanno pure predicato nel nome di Gesù, hanno fatto miracoli, hanno raccolto, hanno distribuito i pani della moltiplicazione dei pani, hanno visto risuscitare Lazzaro, hanno visto risuscitare la figlia di Gairo, almeno Pietro, Giacomo e Giovanni. E non dicono niente. Rimangono ammutoliti. Gesù è solo. Adesso lo dice San José María nella Via Crucis. Gesù è solo. Ed è questo che veramente ti voglio incoraggiare, sorella mia. Fagli compagnia. Dai, non fare anche tu la carognata di dormire questi giorni, dai, ti prego. Fagli compagnia. Diglielo. Diglielo che vuoi stargli vicino. Diglielo che se vuole può poggiare la testa su lui, la sua testa sul tuo petto e riposare. Diglielo che se vuole lo abbracci, lo accogli nella tua casa, in quella casa che è la tua vita. Digli che gli rimarrai fedele, digli che non lo lascerai. Non lasciarlo solo. Per questo motivo, beh, è chiaro che ci si vede tutte quante insieme, magari alcune già vi conoscete, vi rivedete dopo un po' di tempo, è chiaro che c'è anche un clima bello di gioia ed è bello che ci sia, però non perdere questo raccoglimento di fondo, non lasciarlo solo. E anche durante le celebrazioni, no? Che sono celebrazioni particolarmente curate, particolarmente belle, anche come i canti che si faranno, proprio con questo desiderio, no? Cioè di che avresti fatto tu se fossi stata fra gli apostoli e Gesù ti avesse detto questo? E allora fallo. Ti avresti preso la mano, ti avresti dato un bacio, ti saresti seduta ai suoi piedi come Maria. Ed è in questo clima di turbamento interiore che Gesù vive questi giorni e mi commuove capire che Gesù, tu Signore, quando, come racconta San Giovanni, all'inizio dell'ultima cena, durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Chi sta facendo questo gesto è un uomo che ha il cuore turbato. Chi ha il cuore turbato da una settimana, ma 4 giorni, almeno. Di chi si sente solo, di chi, come dire, quella gente che a cui sta lavando i piedi sono proprio quelli che non stanno capendo. Gesù, come li amavi? E come ami me? Quando ti metti, ti inginocchi a lavare i miei piedi nella confessione, perché questo è quello che succede, sorella mia, quando io a volte sono così antipatico con te, sono così cafone, Signore, con te. E tu? Ma tu non c'hai problemi, tu, cioè, non è che metti il muso, non è che ti arrabbi, non è che mi cacci. Si inginocchia e gli inizia a lavare i piedi. Roba che lo schiavo più infimo faceva, no? Cioè, che pure dagli schiavi si deve una gerarchia, le gerarchie esistono dovunque praticamente, no? Quindi c'era pure lo schiavo più infimo, più basso, più l'ultima ruota del carro, era il loto pedarius, che aveva proprio quello il compito di lavare i piedi dei padroni. E Gesù, perché tu ed io non avessimo paura di lui, si inginocchia e fa il gesto dello schiavo più umile, con il cuore turbato, sentendosi solo. Grazie Gesù, glielo diciamo. Grazie. Grazie per la pazienza che c'è con noi. Ogni tanto lo dico, ma quando faccio la genuflessione in oratorio, faccio la genuflessione, no? E vedo il tabernacolo, vedo la candela accesa lì che dice che il Signore è presente nel tabernacolo. Dico, ancora qua stai tu? Non ti sei stufato di me? Non ti sei stufato di noi? Ancora qua stai? È pazienza che c'ha Gesù, no? Quando le ragazzine napoletane mi chiedevano, dice, ehi, ma perché ti sei fatto prete? No? Cioè, ragazzine delle quinte elementari. E io poi alla fine avevo trovato la risposta che, no? Che poi vai a spiegare tutto, era complicato, no? Allora dice, senti, ma dove la trovo una donna che ha con me la pazienza che c'ha Gesù? Questo è il motivo per cui mi sono fatto prete. E dove la trovo? Una che ha la pazienza che c'ha con me Gesù. Questo le soddisfaceva questa risposta. Quindi si zittiva, cioè non andavano avanti a fare domande, se no era terribile, avevo provato ad altre risposte, era una mitragliatrice di domande, no? Che pazienza. E quindi, o quando succede una faccenda del genere, questa è l'altra cosa che... Cioè, io lo cito perché ci incoraggia. Ok? Questo è il racconto di San Luca. Gesù inizia l'ultima cena, no? Appunto, adesso che un po' siamo entrati un pochettino nel tuo cuore, Signore, un pochettino, 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 però, soltanto un pochettino. Quando venne l'ora, prese posto a tavola gli apostoli con lui e disse loro: ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione. Ho tanto desiderato questo momento di comunione profonda con voi. Questo è il clima. 10 versetti dopo, e nacque tra loro anche una discussione. Chi di loro fosse da considerare più grande? Iniziano a litigare chi tra di loro è più importante. Mamma mia, povero Gesù, gli ha lavati i piedi, ha istituito l'Eucarestia, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, e quelli che fanno iniziano a litigare chi è più importante, proprio completamente fuori. E Signore, cioè, se tu li avessi mandato, diciamo, a quel paese con l'ampio gesto del seminatore a due mani, no? Nessuno ti avrebbe detto niente. E vabbè, è un passo, no? E invece, egli disse, quando senti queste parole, tutte le parole che sentirai nella lettura del Vangelo di questi giorni, ripeto, ricordati che sono parole di uno che c'ha il cuore turbato, di uno che si sente solo, però nonostante questo non è che si chiude in camera, no? Ma continua a cercare la comunione con quelli che quanto è immenso il tuo amore per noi. Dice, quest'uomo col cuore turbato, che vede l'assoluta mancanza di comprensione di quello che sta succedendo, desiderato ardentemente di mangiare sta Pasqua con voi, e inizia a litigare chi è il più importante. E allora con grande calma Gesù inizia a dire, i re delle nazioni le governano, e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però non fate così, ma chi tra voi è più grande diventi come il più giovane, e chi governa come colui che serve. E Gesù spiega a questi capetoste, che mi perdonino gli apostoli, io sono convinto che il Signore avrà pietà di me e arriverò in cielo, quando arriverò gli apostoli mi faranno un cappottone, no? Cioè, mi prenderà per tutto e tutto quanto gli ho parlato male, però sanno che lo faccio con tutto l'affetto del mondo, eh? Però veramente, veramente. Signore, grazie. Grazie. Questa sera veglieremo, cammineremo, passeremo. Mi raccomando, questo veramente, questo andare di chiesa in chiesa, ripeto, poi è bello che ridiate, scherziate, che vi vogliate bene, ma che ci sia raccoglimento. Andare chiesa per questo, è per vegliare, per far dire a Gesù, mi rendo un po' conto di quanto mi ami e voglio fare per quello che posso qualche cosa. Perlomeno accoglierlo questo amore. Io non sono in grado, Signore, di amarti come mi ami tu. Non sono proprio in grado. È quello che scopre Pietro, no? Pietro, dopo che ha rinnegato Gesù, quando passando già alla resurrezione, ma va bene così, no? Dopo che ha rinnegato, nota, Pietro che è un chiacchierone pazzesco, sta sempre in mezzo, parla sempre lui, eccetera, eccetera. Dopo il rinnegamento, Pietro non parla più. Fin quando Gesù non se lo prende, sulle rive del lago di Tiberia, dice Simone di Giovanni. Attenzione, non lo chiama Pietro come gli ha cambiato il nome, gli dà il vecchio nome, eh? Simone di Giovanni, mi ami tu più di tutti. E Pietro che... Signore, tu sei tutto, tu lo sai che ti voglio bene. Non riesce a dire come ama. Gesù gli chiede, se lo leggi in greco è ancora più forte, dice agapasme pleon tuton, mi ami con un amore di agape, cioè come una madre ama suo figlio, donandoti a me, ti doni a me più di tutti quanti. Dai, chiude, panta su coita su ginosche, su otifilose. L'unica cosa che posso dirti è che ti voglio bene come un amico, usa il verbo fileo. Ti voglio bene. E Gesù, pasci le mie pecorelle. Ti preoccupa, va bene così. Poi la seconda parte dice, agapasme? Mi ami con un amore non più di tutti. Ti doni a me? Pietro. Panta suoi da suoi, tu si conosci, siamo ti filose. Ti voglio bene come un amico, ti voglio bene, Gesù, non riesco a dire che ti amo. E Gesù allora abbassa lui il livello e dice, Simone Ioanno, Simone di Giovanni, fileisme, mi vuoi bene? E finalmente si incontrano e dice, no? Signore, tu sei tutto, tu lo sai che ti voglio bene. Sì, Signore, noi non riusciamo ad amarti come ci ami tu, ti sei donato a noi completamente, fino all'ultima goccia di sangue. Dalla croce tu dici a ciascuno di noi, questo è quello che vali. Tutto il sangue di Dio. Questo che tu per me sei preziosa, vali più della mia vita. Sei più preziosa della mia vita. A me, diciamo, sono più contento di morire e averti piuttosto che vivere senza averti. Questo è quello che tu, Signore, ci dici dalla croce. E noi non siamo capaci di amarti così. Nessuno di noi lo è. Manco San Francesco, manco San Domenico, manco San... Nessuno. Possiamo soltanto accogliere questo amore, fargli spazio nel nostro cuore e cercare di farlo riverberare per come possiamo sugli altri. Perché il Giovedì Santo è il giorno in cui tu, Signore, come dire, in un certo senso spieghi quello che succederà il venerdì santo, ci dà la chiave per interpretare, no? Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Quello che sembra un'esecuzione in realtà è Gesù che si dona a noi. Ma è anche il momento in cui tu, Signore, dici queste parole stupende con cui ti voglio finire la meditazione. Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio, rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici. Se fate ciò che io vi comando, non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Questo è il clima di queste giornate. E chiediamo alla Madonna, no, che in alcune città, la mia città è così, c'è una processione che parte a mezzanotte di oggi, ed è la Madonna addolorata che va a cercare il figlio. Gesù è stato arrestato e la Madonna lo cerca. Allora, madre, prendici per mano come hai fatto con l'Apostolo Giovanni, portaci tu sulle tracce di Gesù, fa che sappiamo fargli compagnia, fa che non lo lasciamo solo, perché questo, oltre a, vuol dire, dare una consolazione al Signore, soprattutto darà una consolazione al nostro cuore, perché tu, Signore, vieni, entri per dare luce, per illuminare, per dare pace, per dare gioia. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Ecco, madre, ripeto, prendici per mano in questi giorni perché possiamo davvero, no, fare compagnia al tuo figlio Gesù.